Conterò, vi racconterò in queste sere di itinerario in cui celebriamo l'Eucaristia ed ascoltiamo anzitutto il Vangelo. Cercherò di tratteggiarvi alcune figure di cristiani, alcuni sono santi proclamati, altri non sono stati proclamati santi, e comunque dei cristiani significativi che hanno fatto parte della mia vita, della mia storia, senza avere la possibilità di dirvi come sono andati a finire queste amicizie nostre, come ho scavalcato certe cose, le ho dimenticate, come ho contestato certe cose, come le ho ricapite. Non c'è tempo, appunto, per uno scambio di questo tipo. Cercherò di limitarmi a offrirvi proprio alcuni elementi della vita, no? E alcuni suggerimenti della spiritualità, in maniera che ciascuno di noi possa poi, primo, fare i suoi racconti dei suoi amici, dei suoi santi anche, e secondo, di questi amici che io vi presento, magari uno si può anche interessare, no? Li può anche conoscere un po' di più, e comunque dovrebbero avere il valore di stimolare il nostro cammino di fede. Negli scambi che abbiamo fatto sulla fede in alcuni gruppi della parrocchia usciva appunto anche questo riferimento forte ai santi, a dei modelli, no? E il primo di cui vi parlo, dunque vi parlerò per primo di un parroco e per secondo di un curato, diciamo, di uno che lavora negli oratori, per dovere di situazione, anche se vedrete, sapete, il parroco di cui vi parlo è stato proposto anche dal Papa 2 anni fa, nell'anno sacerdotale, con molte discussioni, perché certamente non è più il modello di parroco di oggi, però ci sono delle cose interessanti. Dunque, vi parlo, sono quasi tutti del Novecento, meno un paio che fanno da transizione, questo poi, questo è quello di domani, il parroco e il curato. Sono dell'Ottocento, e però sapete che l'Ottocento bergamasco, il cattolicesimo bergamasco, è stato riferimento fortissimo per tutti noi. Curato d'Ars, quindi. Allora, il 4 agosto del 1859, alle 2 del mattino, nella canonica della piccola parrocchia di Ars, vicino a Villefranche, sur Saon, si spegneva all'età di 73 anni il parroco di quel paesino. L'aveva detto 5 giorni prima di mettersi a letto, dove non si sarebbe più rialzato: è la mia povera fine, è la mia povera fine. Fuori centinaia di pellegrini si accalcavano per chiedere una benedizione, perché aveva la fama di santo, benedizione per se stessi, per la famiglia, per una corona del rosario, una medaglia, un'immagine. E la gente della parrocchia diceva: ma è il nostro parroco, un parroco santo, che è una cosa piuttosto rara, penso, no? Non sono tanti, anche lui diceva già: sono tutti fondatori di ordini, sono tutti monaci. Dei parroci diceva: non c'è nessuno, diceva già il curato d'Ars, no? Anche dopo di lui non ce ne sono stati tanti. Parroco di questa gente lo era stato per 41 anni e più volte gli era venuta la voglia di scappare. Non tanto perché era stufo della gente, anche ci sono stati momenti in cui non si convertivano, capito? Ma soprattutto perché aveva l'idea di non essere all'altezza. Era angosciante l'eminente dignità del prete. È lui che diceva questa famosa frase, no? Se incontrassi un prete e un angelo, saluterei per primo il prete, no? La sua vocazione era nata in un clima di restaurazione, dunque lui è nato subito dopo la Rivoluzione francese, in una chiesa perseguitata, nel fervore delle assemblee clandestine, ha fatto la prima comunione nel granaio della sua cascina, dove passavano questi preti resistenti alla rivoluzione, no? E quindi il desiderio di riconquista delle anime, il desiderio della restaurazione dopo l'anticlericalismo della rivoluzione. E aveva voluto subito, fin da piccolo, farsi prete, ma il suo desiderio era stato ostacolato fortissimamente dal padre, che aveva bisogno di uno che lavorava a casa, capito? Solo l'insistenza della madre rende possibile a 19 anni di aggregarsi a un gruppetto che presso un parroco fa l'iniziazione seminaristica. Allora queste piccole scuole per i preti all'indomani della rivoluzione, dove erano anche pochi tra l'altro, venivano preparati appunto affidandoli a un parroco, e il parroco del paese vicino, il paese di Écully, Balley, che è importantissimo per la sua vita, sarà il formatore di questo giovane timido, un po' vergognoso della sua età e anche del suo impaccio, delle sue lacune culturali, no? E ci ha messo 5 anni Balley per trasmettergli i rudimenti di un sapere che il giovane faceva molta fatica a imparare. Gli è capitato anche di essere chiamato alla leva militare per la guerra con la Spagna, e lui quietamente ha disertato. No, non capiva perché ci doveva essere la guerra, e si è nascosto anche. Dopo aver disertato la leva, viene dal parroco Balley presentato al seminario, da cui viene cacciato 2 mesi dopo perché debilissimus, è debolissimo il ragazzo, è nullo in latino e non è adatto agli studi. Ma il parroco non molla, ottiene dal vicario del vescovo ulteriori valutazioni, esami in francese, dove invece ce la fa. Il 3 agosto del 1815, in piena disfatta di Waterloo e l'invasione delle truppe austriache nella valle del Rodano, Jean-Marie viene ordinato prete a Grenoble e viene mandato proprio da Balley come curato, come vicario, per completare la sua formazione giudicata ancora insufficiente, e lì assimila da questo prete un clima di ascetismo, di espiazione, di preghiera, nella ricerca di una santità austera, molto impegnata, e lì impara a dir messa, a amministrare i sacramenti, a predicare e a far catechismo. 1818, quindi 3 anni dopo, muore il suo maestro, gli viene affidata una piccola parrocchia di cui scopre solo allora il nome, Ars. 250 abitanti, quasi tutti contadini, qualche numero esiguo di artigiani, di commercianti, noi diremmo, e qualche nobile, con molte disuguaglianze e tensioni, anche tra vecchi e nuovi. Ne arrivano parecchi di nuovi con la ridistribuzione delle terre dopo la rivoluzione, con tensioni tra proprietari e giornalieri e domestici, tra nobili e paesani. Arriva un prete che appare subito buono, semplice, affidabile, gentile, che sta molto in chiesa, di cui si dice subito che conduce una vita austera e molto schiva. Non andava a fare le mangiate coi preti, a celebrare i funerali e poi la mangiata, come facevano i preti dei piccoli paesi, no? Non amava molto le riunioni. Questo prete inginocchiato ore e ore davanti al tabernacolo mostrava a tutti che la Chiesa non era vuota, ritorneranno un po' alla volta tutti. A cominciare da un gruppo di ragazze riunite ben presto in una confraternita del Rosario. A queste ragazze affida, notate, sarebbe bello entrare nei particolari perché non è cambiato molto, no? Affida una scuola e un orfanotrofio, quindi problemi dei minori, problemi del disagio familiare, problema del dopo scuola, e chiama questo orfanotrofio la provvidenza. Il secondo compito è quello di istituire un esempio, uno stile di vita severo e di combattere il ballo e l'osteria. Ci ha pianto tantissimo sul paio di osterie che c'erano vicino alla chiesa dove si avvinazzavano, bestemmiavano, no? Non andavano in chiesa. In realtà Ars un po' alla volta si converte e diventa un'isola di santità dove il rispetto umano è rovesciato, si ha vergogna a non essere buoni, a non fare il bene, a non praticare la propria religione, no? Un po' alla volta, attraverso il passaparola, la fama della straordinarietà di quel luogo, della santità di quel parroco, le sue penitenze austere, mangiava le patate, appunto, no? Cotte una volta ogni 2 o 3 giorni, dormiva poco e aveva, si diceva, tutti questi scontri con quello che lui chiamava il suo carappino, che era il diavolo, no? Aveva incontri ravvicinati col demonio. La sua capacità di ascoltare e di leggere le coscienze, e si diceva già i suoi miracoli anche, c'erano già dei miracoli. Sulla fama di queste cose nasce il pellegrinaggio ad Ars, l'accorrere della gente al santuario del curato d'Ars. E su questa spinta nasce la missione del curato d'Ars, cioè può realizzare quel sogno che era nato nel granaio, no? Di questi preti clandestini missionari che evangelizzavano, no? E viene coinvolto nell'attività missionaria in alcune città, dove nell'equipe missionaria, appunto, rivela la sua straordinaria capacità di confessore, quindi di ascolto, di riconciliazione, di direzione spirituale. Il suo confessionale nelle missioni viene assalito, i penitenti lo assediano nei vari paesi e città in cui avvengono le missioni. Nel 1830 la rivoluzione liberale chiude questo dinamismo missionario, proibendo processioni pubbliche, missioni pubbliche, la costruzione dei calvari, le via crucis, di cui si riempivano le colline dei paesi, no? Venivano proibiti la caccia ai libri proibiti, ai costumi corrotti, si imponeva appunto un clima liberale. Si faceva la lotta ai talebani, i cattolici talebani che volevano convertire, che volevano chiudere le osterie, le balere, no? Che volevano che tutti andassero in chiesa. Il naufragio di queste missioni, che sono ormai impedite, questa impresa di riconquista, di restaurazione politica religiosa, fallisce, nasce il pellegrinaggio ad Ars. Pensate che negli anni ad Ars vanno più che alla Salette, vanno più che ai grandi santuari in questo paesino. sono i fedeli che vengono a cercare il missionario che è stato immobilizzato nella sua parrocchia e nel suo confessionale. Se avete visto anche solo in fotografia il confessionale, era molto più scomodo di questi, che pure non sono eccezionali, no? Era un buco. Si sviluppa un nuovo e straordinario movimento di devozione attorno a un prete di campagna, un movimento tutto ancorato a questo punto a un unico sacramento, la confessione. Certo, i pellegrini non sono insensibili alla parola viva del santo parroco, alle sue prediche tutte intramezzate dalle lacrime. Appunto, le sue prediche erano dei predicabili, non era un predicatore. Però mentre diceva le cose ci credeva, piangeva, e la gente appunto ascoltava, aderiva, capito? Le sue prediche intramezzate dalle lacrime, tutte infarcite di storie di santi, e alle sue catechesi, catechesi molto modeste, molto familiari. Quindi non è che non si apprezzasse il suo ministero della parola, ma era soprattutto nel colloquio segreto del penitente, del confessore, che i pellegrini vengono a cercare luce, conforto e riconciliazione. Negli anni 50 egli passa 10-12 ore in inverno e 14-16 ore in estate ad ascoltare nella penombra della sua piccola chiesa e nella scomodità del suo confessionale le confessioni di decine di migliaia di uomini e di donne inginocchiate accanto a lui. E attraverso questa pratica della confessione che cambia il volto della sua santità, il discepolo dell'austero Valley, che agli inizi del suo ministero era molto segnato da una spiritualità rigorista, giansenista, del suo maestro spirituale, e al confessionale, all'inizio quando confessava, moltiplicava i propositi, i rimandi di assoluzione, era molto severo, nessun abuso era tollerato e veniva richiesto un duro pentimento, il ritorno a Dio doveva essere completo, appunto. Un cambiamento, vi accenno solo così di corsa, che abbiamo già esaurito. Un cambiamento si può datare attorno al 1840. L'influsso del suo vescovo, Monsignor De Vie, che promuove nella sua diocesi la teologia morale di Sant'Alfonso. Sarebbe tanto da dire sul curato d'Ars, l'impostazione pastorale del suo vescovo è stata decisiva. L'introduzione di una teologia diversa è stata decisiva. La pastorale, appunto, no? La parrocchia, il parroco, la pastorale. Cambiò il suo atteggiamento. Non sono i peccatori che devono rendersi degni del sacramento, ma è il sacramento che deve contribuire alla conversione del peccatore. Abbandona la severità della sua giovinezza, scopre l'effusione, la consolazione, la tenerezza. Vangelo, appunto, che è il marchio della nuova sensibilità spirituale venuta dall'Italia. Il santo curato accoglie al suo confessionale tutte le miserie, raccoglie tutte le confessioni, solleva tutte le sofferenze. Nella sua parrocchia invasa e trasformata, perché in giro nasce tutta un'attività, appunto, come nei santuari, anche negozietti, i turisti, e lui comincia a sentirsi perso. teme di non poter più svolgere i suoi compiti di parroco, ha paura di dannarsi l'anima. Nel 1843, anche in seguito a una malattia, fugge. Pensa di abbandonare la parrocchia per un compito puramente missionario in un vecchio santuario. Torna 8 giorni dopo. Il vescovo gli concede un vicario. E quando questi viene sostituito nel 1853 da missionari diocesani, cerca ancora di fuggire. Vorrebbe ritirarsi in una trappa e comunque in un luogo nascosto dove prepararsi alla morte e piangere la sua povera vita. Ma i suoi vicini, i suoi parrocchiani, i suoi penitenti glielo impediscono. Tutte le volte che cerca di scappare fanno suonare la campana a martello. Morirà parroco di Ars, ormai pacificato, sottomesso a quella che considera la volontà di Dio, il 4 agosto del 1859, un giovedì alle 2 di mattina.